Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Infondi in noi, Signore, il dono del Tuo Spirito. Tutto ciò che noi compiamo abbia inizio da Te, sia per Te condotto, in Te felicemente trovi il suo compimento, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Ci sediamo.
Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir fra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni e la presente e viva e il suon di lei. Così fra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragar m'è dolce in questo mare.
Sempre caro mi fu quest'ermo colle. Sapete che noi siamo proprio speciali. Forse qualche volta nel tran tran quotidiano, nella euforia, nella frenesia della vita che facciamo, ce ne dimentichiamo. Ma siamo assolutamente unici, speciali, siamo bellissimi. Come specie umana, nel suo complesso, e ciascuno singolarmente. Oggi si creano macchine incredibili, veramente fantastiche, di cui dobbiamo riuscire anche a dire grazie, meno male che ci sono. Molte volte le macchine ci salvano la vita, normalmente ce la facilitano. Tuttavia non c'è niente di equiparabile a chiunque di noi, ma in senso ampio. Ciascuno di noi si può legittimamente considerare come un'opera strabiliante, incomparabile a qualsiasi altra opera. Almeno per due motivi. Il primo è che, credendo io in un creatore, devo certamente immaginarmi come voluto, pensato, e tuttavia resto una sorpresa assoluta. Dio, ottimo artigiano, ha fatto me. E mai prima di me ce n'è stato uno come me, e mai più ce ne sarà dopo. E poi, secondo motivo, è che c'è qualche cosa che nessuno potrà fare se non me, come lo faccio io. Ed è quella sorpresa che di giorno in giorno andiamo a affrontare nello scoprirci, nel conquistarci, e che rende un po' bella la vita, sorpresa che rende bella la vita. Chi sono io? Esistono tanti tipi di intelligenze, gradi diversi di intelligenze, modalità diverse di intelligenze, ma quella umana, per quanto differenziata al proprio interno, resta la più sublime. Se diciamo infinito, a noi ci si allarga il cuore e si spaura. Se dico infinito a un computer, il computer va in tilt. Non lo comprende, non gli appartiene. Lui è solo un assemblaggio di meccanismi uguali ad altri meccanismi assemblati allo stesso modo, che creano un'intelligenza artificiale che magari al momento mi conquista e mi supera, e tuttavia non riesce a vincermi e non può equipararsi. L'infinito mi stupisce e mi apre nuovi orizzonti. Il computer ti dice infinito e va in tilt, non gli appartiene. Questa cosa, secondo, mi ha sorpreso quando mi ci sono ritrovato a rifletterci su. Noi dipendiamo oggi completamente dalle macchine. Governano quasi letteralmente la nostra vita. I calcoli non li facciamo più noi, li fa le macchine. I meccanismi non li mettiamo più in moto noi, lo fa una macchina. Una vita non la salviamo più tecnicamente noi, lo fanno le macchine. E ci sembra di essere forse un po' addirittura schiacciati da questa prepotenza tecnologica, da questa prepotenza informatica che tutto governa. Come sarebbe la vostra vita senza il tablet, l'iPhone che avete in tasca? Decisamente un po' più complicata. Ma restiamo noi i benedetti, perché di fronte a Dio ancora ci commuoviamo, di fronte all'infinito ancora ci sorprendiamo, ancora andiamo in ricerca.
Fino a non molto tempo fa, se mi avessero chiesto Watson, che cos'è Watson? Chi è Watson? Mi sarebbe venuto in mente elementare Watson. Poi mi sarebbe venuto in mente forse Emma Watson, la bella attrice combattente, mi piace lei, che faceva Hermione in Harry Potter. Poi ho scoperto che Conan Doyle nei suoi libri di Sherlock Holmes non fa mai dire elementare Watson a Sherlock Holmes. No, Watson, come noi sappiamo oggi, è un computer, ma è un computer niente affatto elementare, un computer molto speciale, molto particolare. È un computer che comunica, non è tra i più potenti computer che ci sono sulla Terra, però è molto, molto intelligente. Comunica con noi servendosi del nostro linguaggio naturale, cioè del linguaggio con cui io adesso sto comunicando con voi, col linguaggio umano. Sì, un po' come Siri, un po' come Siri, lui risponde, solo che è un computer molto, molto, molto particolare, molto intelligente, perché rispondendo impara, capisce, apprende e dunque si evolve. Ah, si chiama Watson semplicemente perché l'inventore della IBM si chiamava Thomas J. Watson. Allora la domanda che a me sorge, drammatica, è: e dopo che i computer avranno appreso, si saranno evoluti, dopo che cosa sarà di noi? Chi resterà qui a raccontarsela su questa terra? Ora, anche il linguaggio umano noi l'abbiamo appreso. I paleontologi ci dicono che è un'acquisizione per noi esseri umani relativamente recente, anzi recentissima, perché al massimo risale a circa 150.000 anni fa, considerato che la nostra storia evolutiva copre 6 milioni di anni, l'abbiamo appreso a parlare l'altro ieri. Però, quando abbiamo appreso il linguaggio, che se vogliamo è proprio un passaggio tecnologico, ecco, la nostra civiltà da quel momento ha subito una progressiva e forse inarrestabile accelerazione. Ora, senza entrare nel ginepraio della linguistica, delle neuroscienze, della neurofisiologia, il linguaggio è quel sistema, quella struttura per cui un essere umano pensa, ma soprattutto è consapevole di pensare, ha coscienza di ciò che pensa. Il linguaggio è una somma di strumenti limitata, suoni, parole, che possono combinarsi, quindi un insieme di strumenti finiti che possono combinarsi in maniera infinita. Infinita. Ora, all'infinito. Ora, se io parlo del concetto di infinito, un computer mi va in tilt. Ma non soltanto dal punto di vista del linguaggio naturale, ma anche col linguaggio matematico. E allora a questo punto, perché ci sono un po' di cose che il computer ancora non sanno fare, non hanno, anche se imparano, anche se evolvono, non hanno imparato a fare alcune cose sostanziali. Non hanno imparato, per esempio, a ridere, a piangere, non provano piacere, non provano dolore, e dunque non hanno ancora imparato a fare arte, a fare poesia. Per noi ridere, piangere, fare poesia è generare. Per il computer al massimo sono degli errori, degli errori. Allora qui ci viene, oh sì, beh, possono fare bellissime immagini, ma non ne sono consapevoli. Possono produrre bellissimi suoni, ma non ne sono consapevoli. Ci viene in aiuto qui un ragazzo di 21 anni che si chiama Giacomo. È un ragazzo che però è di 200 anni fa. Leopardi nel 1819 ha 21 anni e scrive una poesia che ha davvero una bella pretesa, una poesia che ha la pretesa di essere una poesia sulla poesia, cioè sulla capacità del linguaggio umano di concepire, cioè di trattenere dentro di sé e quindi di generare e di percepire, di attraversare l'infinito. Una bella pretesa e la cosa straordinaria è che lui ci riesce. Eccola qua. Questa è la poesia italiana più nota al mondo, la più tradotta, la più conosciuta. Io adesso voglio provare a dimostrare che è grazie anche al contributo di questa poesia che noi siamo arrivati a creare, qualche tempo dopo, il linguaggio dei computer. Il linguaggio dei computer. Certo è. Sempre caro mi fu quest'ermo colle. La poesia. Ma che cos'è la poesia? È in italiano questa. Io ci voglio provare. La mia lingua madre è l'italiano. Io sono un'attrice. I miei strumenti sono la voce e il corpo. Quindi io voglio provare a farvi sentire l'infinito. Perlomeno quello dentro nelle parole di Leopardi. La poesia è qualcosa di molto particolare in cui la parola del linguaggio umano risuona, ha risonanza. Nel nostro linguaggio naturale quotidiano questa risonanza non è così rilevante. Nella poesia la parola diventa carne viva. La verità delle parole non passa per noi attraverso, è un concetto difficile questo della risonare, la verità non passa attraverso il senso, soltanto attraverso il senso, ma prima di tutto passa attraverso il corpo pulsante, la carne viva che è il suono, è questo che ci passa verità. Perché per noi per pronunciare dei suoni dobbiamo muovere il corpo, e quindi i nostri muscoli, che sono atti a muovere il tratto vocale, ad articolare il nostro respiro, compiono un movimento che di per sé stesso è già molto significante. Faccio un esempio: se io pronuncio una A, io devo aprire la bocca al massimo grado, quindi quando dirò molte A mi si riempirà di apertura il verso, in particolare. La poesia prende questo, la poesia si occupa di questo. E allora proviamo a leggerla, proviamo a sentire, a capire questa poesia. Ce la facciamo magari leggere da Watson.
Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando, interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo. Ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando. E mi sovviene l'eterno, e le morte stagioni, e la presente viva, e il suon di lei. Così tra questa immensità s'annega il pensier mio? E il naufragar m'è dolce in questo mare. Alla rotatoria, prendere la seconda uscita.
Se vi interessa, il filmato va avanti, dura più di un quarto d'ora. È molto interessante. In questa era dove sovrana sembra essere la tecnologia, l'informatica, la tecnica, ecco, con Leopardi già dal titolo riscopriamo un po' più noi stessi. Noi siamo capaci di infinito. E ne abbiamo bisogno. Sempre caro mi fu quest'ermo colle. L'infinito può avere la dimensione di quel luogo sempre caro, dove il cuore può tornare e trovare casa. E ne abbiamo bisogno. Un luogo dove poter essere sereni, liberi, finalmente davvero noi stessi, capaci di nuovi desideri, capaci di vera libertà, capaci appunto di infinito. E ne abbiamo bisogno, ed è importante che vigiliamo su questo colle sempre caro che abita il cuore, un cuore disabitato, un cuore che non sa dove far ritorno, è un cuore disperso che non capisce più la vita.
Quando io saluto ormai da 10 anni, saluto e dico col cuore.
Perché il cuore è la parte più importante del nostro corpo, è quello che rivela le emozioni. E allora io stasera ho deciso di ascoltare i vostri cuori. Sentiamo il cuore di Alberto. Sentiamo il cuore di Alessia.
I morti si confondono con i vivi, uno scatto impietoso di quel che succede nel Mediterraneo. Imbarcazioni fatiscenti che si capovolgono, che prendono fuoco, gommoni che cedono al peso delle decine di migranti. Racconti di giovani che vengono salvati e continuano a sognare si intrecciano con storie di ragazzi, madri e bambini che annegano in mare e trovano nel canale di Sicilia la loro tomba. È successo ancora, questa volta al largo del porto libico di Zuara. 34 i cadaveri recuperati, tra loro ci sarebbero 10 bambini. Stando al racconto dei sopravvissuti, potrebbero esserci decine di dispersi. Elicotteri e aerei hanno partecipato ai soccorsi, lanciando canotti e salvagenti, nel tentativo di dare un appoggio ai 200 migranti finiti in mare, dopo che la loro imbarcazione si era piegata su un lato.
Non ce l'ho con la Barbara D'Urso. Beh sì, un po' sì. La Barbara D'Urso è quel luogo dove vado a rifugiarmi io quando ho poca stima di me. Vedo le sue trasmissioni e mi rincuoro. Dico, va bene, non sono messo così male. Dai, tirati su. Se il tuo cuore non ha un luogo, appunto un colle, sempre caro, se il tuo cuore non ha un suo luogo, si perde, quindi diventa legittima la domanda: dove è finito il tuo cuore? Dove va? Casa del cuore, colle sempre caro, davvero per grazia può essere qualsiasi cosa. Può essere un luogo fisico, uno scorcio sul lago, la cameretta, l'angolo di una chiesa, una passeggiata sul lungolago. Ma non si può non averlo, un luogo dove tornare e dire, ecco, qui io ci sono, davvero libero, davvero a casa. Colle, sempre caro, può addirittura essere un ricordo. Siamo tra amici, quindi vi faccio la mia confidenza. Il colle sempre caro per me è in una stanza buia, con il camino appena acceso, in braccio a mia nonna mentre dico il rosario. Quella è casa. Lì il cuore trova pace. Lì mi ritrovo. È il colle, sempre caro, dove posso tornare. Certo, nel ricordo. E qui viene fuori quell'altro aspetto del discorso che un po' complica le questioni. Casa non è sempre facile. Il colle è ermo, è solitario. E non è bene che l'uomo sia solo. In cima al colle c'è la famosa siepe, di cui parleremo un altro momento, che mi impedisce lo sguardo. Colle non è sempre facile, casa non è sempre facile. Non è mai esattamente come lo vorremmo, è sempre in qualche modo qualche cosa che ti ritrovi davanti e ti viene chiesto, lo accetti o non lo accetti? Così, com'è, come si presenta? Ti va? Per arrivare in cima al colle, casa del cuore, devi fare la fatica di scalarlo, questo colle. Sotto il sole, con la sete, sotto l'acqua violenta che ti entra nelle vestiti, che ti impregna le ossa, con i rovi che ti scorticano la pelle, la devi fare la fatica per arrivare in cima al colle. E tuttavia, questo passaggio di fatica che devi fare in solitudine, perché il colle è ermo, vuoto, solitario, deserto, fa parte di quella bellezza che edifica una casa per te. Sempre caro mi fu quest'ermo colle, perché quell'ermo colle lì, precedentemente te, è già abitato dal tuo desiderio. Guardate, facciamo pure quello che vogliamo dalle nostre vite, dei nostri giorni, dei nostri pensieri, dalle nostre azioni, dalle nostre volontà, ma a prescindere da noi, il desiderio abiterà la casa del cuore, perché il cuore vuole vivere, il cuore è il luogo dell'incontro con Dio.
Si modifica.
Preghiamo. Ascolta Dio le nostre suppliche e manifesta più apertamente alla tua Chiesa il mistero mirabile del tuo Figlio unigenito, nostro Signore, nostro Dio che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi. Kyrie eleison. Inchinatevi per la benedizione. Il Dio onnipotente e misericordioso che vi dà la grazia di commemorare nella fede la prima venuta del suo Figlio e di attendere nella speranza il suo avvento glorioso, vi santifichi ora con la luce della sua visita e vi colmi della sua benedizione. Nel cammino di questa vita, il Dio vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, operosi nella carità. Voi che vi rallegrate per la venuta del nostro Redentore, possiate godere della gioia eterna quando Egli verrà nella gloria. E la benedizione di Dio, l'Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Andiamo in pace. Buona serata a tutti.